Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Iniziamo questa Eucaristia, secondo la prima preghiera comune, con l'invocazione dello Spirito del Signore. Ci dia la luce per vedere la volontà di Dio. Questo è molto vicino, questa preghiera è molto vicina alla preghiera della nostra regola, che proprio così inizia, come molti sanno, ecco, con l'invocazione dello Spirito del Signore, che come ci previene e ci precede interiormente ed esteriormente, perché possiamo vedere la sua volontà. Il ricordo di Don Umberto, io lo interpreto così, perché riunirci per Don Umberto? Dovremmo riunirci per tutti i nostri fratelli e sorelle. È piuttosto un richiamo e anzi un ringraziamento, direi, per il dono della parola di Dio, naturalmente a tutta la Chiesa, ma per noi, per il grande dono della lezio, cioè della lettura continua, continuata, di tutta la Santa Scrittura. Ecco, questo direi chiediamo anche per la Chiesa. E forse questa nostra preghiera oggi deve avere proprio questa intenzione, perché la Chiesa possa fare un passo avanti nella convinzione di doversi sempre più sottomettere all'ascolto della parola di Dio, alla lettura di tutta la Bibbia. Iniziamo chiedendo il perdono delle nostre colpe e invocando la misericordia di Dio sul mondo intero.
Dal libro del Levitico, capitolo 19, versetti 1 e 2, 17, 18. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore». Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 3, versetti dal 16 al termine. Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno fra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora: il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente e il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo,
capitolo 5, i versetti dal 38 al 48. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgegli anche l'altra. Io vi dico: amate i vostri nemici. Queste parole di Gesù sono così centrali in tutta l'anima cristiana di tutti i tempi, che non c'è bisogno di fare esortazioni. Se qualcuno è capace lo potrà fare. Penso che il mio dovere sia solo fare un paio di osservazioni più puntuali su questi due commenti di Gesù, questi due testi, nel discorso in cui Gesù spiega la giustizia più grande richiesta nell'osservanza dei comandamenti di Dio, che egli sta appunto commentando. Dunque, il primo testo: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Qui non basta dire, come abbiamo ripetuto tante volte, ma non entrerà mai nell'uso quotidiano, questa verità, questa osservazione sicura, che la nostra percezione, il nostro uso di questa espressione occhio per occhio, dente per dente, è esattamente l'opposto di quello che intende la Scrittura, questo testo che troviamo nel libro dell'Esodo, questa espressione occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, troviamo anche nel libro del Levitico, lo troviamo anche nel libro del Deuteronomio. Questa comunque sarebbe la prima cosa da ricordare, ma noi la sappiamo già bene. Occhio per occhio, dente per dente è una norma, è un'espressione di equilibrio, di la necessità di una proporzione minuta, esatta nella pena che si deve infliggere a certi delitti, come pena per certi delitti. La cosa che va sottolineata è che si tratta di una norma del diritto penale. Non si tratta di un appello alla coscienza dei singoli. Cioè, nella norma del Levitico, nella norma dell'Esodo, non si rivolge ai singoli, i quali debbono stare attenti quando si vendicano, perché per noi il significato, ripeto, evoca la vendetta, quando rispondono al torto ricevuto, di essere moderati e di scegliere una reazione proporzionata. Questa è una norma del diritto penale processuale, cioè è una norma del tribunale. Non si rivolge ai singoli. Quando succede qualche cosa si va in tribunale, perché nessuno può farsi giustizia da sé. Poi troviamo addirittura nella Torah scritta questa preoccupazione di arginare concretamente l'istituto della vendetta che noi vediamo c'è fino ad oggi, l'istituto tribale, l'istituto della vendetta, come, non solo come un diritto, ma anche come un dovere. La vendetta diventa un dovere di onore. Diverse norme nella Torah, nella legge di Mosè, addirittura nella legge scritta, sono indirizzate ad arginare questo fenomeno, fino al punto di stabilire delle cosiddette, come sappiamo, città di rifugio, perché enunciare un principio senza stabilire degli strumenti concreti, quando l'istituto della vendetta è entrato nel DNA e nell'onore delle tribù, non serve quasi a niente enunciare un principio se non si ricorre anche a mezzi concreti per poter far sì che questo principio possa attuarsi. Le città di rifugio sono un modo per far sì che ci sia una garanzia che quando uno uccide o un altro tipo di pena, in quel caso è l'uccisione, naturalmente è il peccato più grave, sia prima giudicato. Prima di essere punito deve essere giudicato. Bene, questa è una norma, comunque questa era l'osservazione che volevo sottolineare, è una norma del diritto, occhio per occhio, dente per dente, tutto deve essere proporzionato, cioè il giudice deve applicare una pena proporzionata al delitto. E questa è una norma anche generale, poi ci sono anche delle specificazioni e per questo la troviamo in diversi luoghi, in diversi testi. Noi vediamo che Gesù non stabilisce una nuova norma del diritto. Dice, io vi dico di non opporvi al malvagio. Se uno ti fa un torto perché ti ruba, vuole prenderti la tunica, tu dagli anche il mantello. Questa non è una norma giuridica, né si può reggere una società con questa norma. Questo è molto di più di una norma giuridica, è un appello allo spirito, alla coscienza. Non sostituisce la norma. Noi abbiamo un esempio, almeno io ho pensato che poteva essere di aiuto, un testo della prima lettera ai Corinzi. Ricordiamo al capitolo sesto, Paolo interviene nei problemi della comunità di Corinto e cita l'esempio, cita il problema di due fratelli, cioè membri della comunità, che si sono citati in tribunale davanti ai gentili, davanti ai pagani. Dice, bella testimonianza, non solo che il fratello cita in tribunale il fratello e questo davanti agli incredenti, ai non credenti. E poi aggiunge, possibile che non ci sia tra voi nella comunità uno che fa da giudice, uno che ha la stima e si sta a quello che decide? Dovete andare a citarvi in tribunale davanti ai gentili? Più o meno mi pare che Paolo dica così, e quindi prevede che si debba regolare, che ci deve essere uno in questi casi che proprio per la pace della comunità e per la vita della comunità fa da giudice, evitando uno scandalo, per Paolo uno scandalo, che i fratelli si citano in giudizio davanti ai gentili. Non sappiamo di cosa si tratta. L'eredità, se fosse l'eredità, sarebbe una cosa abbastanza normale, e succede anche oggi, e molto. Comunque non lo dice. Ma poi Paolo aggiunge un'altra cosa, e questo lo fa più volte nelle sue lettere, di altro genere. E dice, ma non è già una perdita per voi il fatto che litighiate? Non è già una sconfitta? Perché piuttosto non rinunciate al vostro diritto? pur di non litigare col fratello, anche se pensate di avere il diritto, questo non è una norma. Questo è un richiamo a una realtà molto più profonda e per Paolo molto più importante, che è lo Spirito di Cristo. Non ha fatto così Gesù? È chiaro che non è una norma e con questa non si può guidare, non si può regolare le questioni di una comunità. Ma senza lo Spirito di Cristo, per Paolo, la comunità non ha senso. Non vive veramente. Lo Spirito di Cristo sono le vie, o come lui le chiama, le vie di Cristo, cioè il modo in cui Cristo si è comportato, e l'appello. A me sembra, io ho avuto in mente questo testo della Prima Corinzi, che sia un buon parallelo, diciamo, a questa parola di Gesù, che da un lato cita questa norma del diritto, occhio per occhio, dente per dente, e poi però per aggiungere però non una, diciamo, una specie di aggiunta alla norma, ma fa un appello molto diverso. Io vi dico di non resistere, non andate in tribunale, questo io vi dico, rinunciate al vostro diritto. E fa diversi esempi, alcuni anche paradossali, se vogliamo, molto chiari, ecco, che ci parlano. Questo mi sembra che riguardi appunto la primo commento di Gesù. La seconda parola di Gesù, naturalmente qui siamo non in una norma del diritto, amerai il tuo prossimo, ma siamo al cuore della Torah, della legge del Signore. Qui siamo al punto centrale, il capitolo 19, che tratta proprio di questo, del Levitico, che è il libro centrale di tutta la Torah. Qui siamo al centro del centro di tutta la Torah. Amerai il tuo prossimo come te stesso. E questo viene commentato già nella prima lettura e anche più ampiamente andando avanti a leggere, viene commentato e applicato. Non coverai rancore contro il tuo fratello. Sono tutti commenti, diciamo, di questo che, come vediamo, non è una norma giuridica. Amerai il prossimo tuo come te stesso. È molto di più di una norma. È il senso stesso dell'elezione, dell'alleanza, dell'imitazione di Dio, come poi spiega Gesù. Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Non c'è scritto nella Torah odierai il tuo nemico, ma è una possibile, forse anche attuale a quel tempo e forse anche non solo a quel tempo, una possibile interpretazione del comandamento dell'amore del prossimo. Amerai il tuo prossimo, non include il nemico, non mi comanda di amare il nemico. Amare il prossimo significa non il nemico, ma il prossimo, e qui può avere tante applicazioni. Sappiamo che questo punto è stato anche sottoposto a Gesù, secondo il Vangelo di Luca, mi pare sottoposto a Gesù: chi è il mio prossimo? Orbene, qui Gesù appunto in sostanza dice che il comandamento dell'amore del prossimo include anche i nemici. E aggiunge che per amare i nemici bisogna cominciare a pregare per loro. Amare i nemici, l'espressione stessa indica, come tanti esempi anche di commento a questo comandamento centrale, amerai il prossimo, indicano nella tradizione. Amare i nemici, l'espressione stessa indica che c'è da superare un grande ostacolo interiore e che il comandamento, si parla di amare e poi la seconda parola, i nemici, significa che il comandamento riguarda essenzialmente un combattimento interiore. fatto di mantenere questa espressione, amare i nemici, è chiaro che c'è un contrasto, una tensione, che è tutta interiore. Amare i nemici significa che bisogna lottare contro invece il sentimento normale e prevalente che è nel cuore dell'uomo, che davanti a un nemico o a uno che ti perseguita, come dice Gesù, cioè uno che ti fa torto, che ti odia o che ti mette ostacolo ingiustamente, e il sentimento normale, la reazione interiore normale non è l'amore. Amare i nemici indica, è un comandamento che implica un combattimento, e la necessità di un continuo superamento è una delle indicazioni che Gesù dà qui, ma in altri testi ce ne sono anche altre, è anzitutto la preghiera. E anche pregare per chi possiamo chiamare nemico, ci sarebbe da chiedersi chi sono i nemici. Qualcuno può pensare che non ha nemici, io per esempio ho sempre pensato che non ho mai avuto nemici, ma non è vero. Non è vero, perché pregare per qualcuno, insomma, con cui tu hai messo una distanza dentro di te, non è una cosa, pregare sinceramente è già un passo, non è una cosa semplice e facile, è già una rinuncia interiore, mettere da parte le proprie ragioni, che magari non sono poi le ragioni che noi pensiamo. Comunque ciascuno qui può facilmente, è posto, ciascuno di noi è posto davanti al comandamento di Gesù, quindi amare i nemici può avere tante applicazioni. Quello che Gesù aggiunge in questo testo di Matteo, affinché siate figli del Padre vostro, per essere figli di Dio, per essere figlio di Dio, secondo Gesù, bisogna imitare veramente Dio, e Dio ha questo tipo di sentimento, di atteggiamento, continua a fare del bene anche a chi lo offende, a chi gli è nemico. E Dio è uno che fa sempre del bene a tutti, questo dice Gesù. Se voi volete veramente rappresentare Dio, cioè essere suoi figli nel mondo, Gesù incoraggia perciò ad amare anche i nemici e a cercare dentro ciascuno, dentro di sé, quali sono i suoi nemici. Può essere vero quello che dicono certi commentatori, concludo così, ho finito, che qui la parola è anche molto, molto impressionante, perché la parola nemico si applica anche, in un testo come questo, si applicherebbe anche al nemico nazionale. E tutto il discorso di Gesù ha una dimensione anche nazionale. Dal momento che ha una dimensione, diciamo, di confronto fra Israele e i gentili, che cosa, se voi fate così, salutate solo quelli che vi salutano, che cosa fate di straordinario? Non fanno così, dice, anche i gentili o pagani, come traduce qui? Se voi volete veramente essere veri membri del popolo di Dio, dovete fare diverso, dovete fare qualcosa di diverso. Quindi non solo per questo motivo, ma anche per altre osservazioni, molti ritengono che qui i nemici non è solo l'avversario personale, ma è il nemico nazionale, quindi è una parola dirompente di Gesù. E il modo per vincere i nemici, di cui parla tanto la Scrittura per Israele, è quello di amarli. Questa in fondo è la via di Gesù, non solo per i singoli, ma anche per il suo popolo. La proposta di Gesù per il popolo è proprio questa: amate i nemici. Ripeto, non è solo, naturalmente noi dovremmo fare il passaggio alla Chiesa. Questo significa, cioè, comunque, mi sembra, che vale per i singoli, ma deve valere anche per la comunità, deve valere anche per la Chiesa, anche per l'insieme dei membri della comunità. Cosa ha potuto significare questo comando nella storia della Chiesa? Amate i vostri nemici.